radio2pod.rai.it.
G B M U E l'altro U
lato
B l'altro G
lato.
Claudio, tu sei un cacciatore di nuovi stili curiosi di viaggio, hai scoperto qualche nuova frontiera?
Beh, visto il periodo dell'anno in cui siamo, forse potremmo parlare rispettosamente di cimiturismo.
Che sarebbe?
Che sarebbe andare per dei cimiteri dove non hai nessuno dei tuoi sepolti.
Ho capito. Oggi altri viaggi all'altro lato. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altro lato, in diretta dagli studi di Milano di Radio 2, il nostro viaggio nel weekend alla ricerca dei vostri lati B, ma anche di approcci e di letture divergenti alla nostra realtà. Oggi viaggiamo e viaggeremo in modo altro, in modo strano, in modo curioso, e lo facciamo in compagnia di un nostro amico. È un ritorno, l'ultima volta è venuto qui con l'asino, oggi invece è venuto a piedi, e diamo il benvenuto a Claudio Visentin, esperto di viaggi e turismo, docente di storia del turismo presso l'Università della Svizzera e ideatore anche della Scuola del Viaggio, di cui parleremo. Ciao Claudio.
Ciao a tutti, ciao Federico.
Allora, ti abbiamo conosciuto perché appunto hai fatto questa splendida avventura di questo viaggio con l'asino.
Oggi l'asino non poteva, si scusa molto con gli telespettatori, ma ascoltatori, mi ero impegnato.
Tra l'altro siamo il secondo studio in cui l'asino non ha voluto entrare, perché so di un'ospitata fantastica da Licia Colò, dove l'asino è rimasto
l'asino è rimasto fuori, diventando così la star del pomeriggio. Tutti volevano sapere perché non entrasse. Mi continua a rubare la scena, io così non posso andare avanti, qualcosa devo fare.
Allora Claudio, tu ti abbiamo conosciuto come viaggiatore, ma in verità un po' per la tua attività divulgativa, didattica, ma anche come passione, sei un cacciatore di nuovi modi di viaggiare, o meglio, a volte anche modi antichi che ritornano. Poco fa mi accennavi dei viaggi nel silenzio.
Dei viaggi nel silenzio. Ci sono strani modi di viaggiare. Una volta ovviamente era normale viaggiare nel silenzio, in luoghi silenziosi. Oggi è diventato così difficile viaggiare in un luogo silenzioso, trovare un luogo silenzioso, che ci vogliono guide apposta, itinerari apposta, per essere certi di andare in luoghi dove non si sente assolutamente nulla. E quindi è stata fatta una guida un paio d'anni fa, è stato fatto anche tra l'altro un festival del silenzio, ma ovviamente poi è passato sotto silenzio.
Non se ne è parlato più. Questa
era
coerenza.
Era inevitabile.
Allora, Claudio, abbiamo aperto la puntata con questo termine da te coniato, cimiturismo,
cioè sarebbe il turismo nei cimiteri, che è una strana tendenza, perché tutti quelli che lo fanno pensano rigorosamente di essere delle persone strane e un po' fissate, e non lo raccontano a nessuno. In realtà è molto più diffuso di quanto si pensi, e sono centinaia, migliaia di persone che vanno nei cimiteri per il piacere di visitare questi luoghi. Non c'è nulla di macabro, tra l'altro, in questo. Si può andare, ad esempio, nei grandi cimiteri monumentali. Noi abbiamo Milano, ma c'è anche Genova. Ad esempio, molti stranieri considerano lo Staglieno di Genova uno dei più bei cimiteri d'Europa.
Ecco, quindi non è un pellegrinaggio verso la tomba magari di un proprio mito, di un personaggio famoso. C'è proprio l'aspetto esteriore del cimitero che attrae?
In alcuni casi c'è l'aspetto esteriore del cimitero quando sono cimiteri monumentali, ma ci sono anche molte altre motivazioni. Ad esempio ci sono cimiteri di stranieri. A Roma e a Firenze abbiamo dei bellissimi cimiteri degli inglesi, con tutta un'altra cultura della morte, il cimitero giardino. Ci sono cimiteri strepitosi di minoranze. Chi è stato ad esempio a Praga al cimitero ebraico, dove le tombe non possono essere rimosse, quindi bisogna aggiungerne sempre di nuovi. Nei cimiteri ebraici non è permesso togliere una tomba dopo un certo tempo, quindi ci sono degli affastellamenti 6-7 piani di tombe incredibili. Ci sono i cimiteri di guerra, ad esempio a Monte Cassino, però la maggior parte della gente va in piccoli cimiteri, ad esempio di campagna. Il vero cimiturista, il segreto del cimiturista è di andare in un cimitero abbastanza piccolo. Ad esempio io sono stato quest'estate sull'isola di Salina, dove c'è questo meraviglioso cimitero, e dove si possono incrociare le tombe, vedere chi ha sposato chi è separato, chi è morto fatto prima, se poi la moglie si è risposata, e il parere che ognuno dà sulla sua vita attraverso l'epitaffio.
Comunque è ancora una tendenza silenziosa, se ne parla poco, no? Esistono guide, esistono siti?
È una
siti,
tendenza
no?
silenziosa, c'è qualche guida, ci sono diversi siti, il sito più famoso è findthegrave.com, trova per sapere dove sono sepolte le persone famose. È una tendenza silenziosa però massiccia, cioè che riguarda davvero tante tante persone. Se provate a chiedere ad amici e conoscenti, vedrete che un po' silenziosamente tanta gente lo fa. Secondo me è una pratica anche sana, insomma.
Parleremo di altri viaggi, questo era un esempio. La volta scorsa parlavamo anche di chi viaggia il turismo aeroportuale, cioè vanno a vedere gli aeroporti dal di fuori. Insomma, sono davvero tanti i tipi di turismo che si possono fare, che si possono praticare. Se anche voi siete turisti curiosi, turisti particolari, potete scriverci in diretta 348-7300-200 per i vostri SMS. Altri viaggi oggi all'altro lato. Claudio, stanno già arrivando. Si può fare una guida espresso dei cimiteri da visitare? Perché stanno già arrivando consigli di cimiteri belli. Quindi insomma, hai scoperto una tendenza.
Ero sicuro assolutamente di questo.
Invece vi abbiamo chiesto anche di scriverci al 348-7300-200 per indicarci turismo, il vostro turismo strano, il vostro turismo particolare. Qual è quella molla curiosa che vi fa viaggiare? E per esempio, non è firmato questo messaggio, ma ci dice: io amo il tè e vado a visitare in tutto il mondo piantagioni, produzioni, negozi, tutto ciò che riguarda la mia bevanda preferita. Il turismo da tè ti mancava, credo.
Mi mancava il tè turismo. Adesso io poi ho l'ossessione di dargli un nome.
Fai da te questo.
fai da te. fai il tè.
Fai il tè, bravo.
Turismo, fai il tè.
Claudio, scuola del viaggio che tu hai ideato e già avete festeggiato da pochi 5 anni di vita.
Abbiamo festeggiato i 5 anni di vita, poi a un sommario ricalcolo pare che fossero 4. Però sono cose che succedono, sì. Adesso anche sempre pignoli.
Che insegni a viaggiare o insegni a raccontare, a vivere il viaggio?
Insegnare a viaggiare non si può, viaggiare è come l'amore, sono grandi esperienze della vita in cui bisogna arrangiarsi per conto proprio. Insegniamo a riflettere sul viaggio, ad esempio le nostre summer school sono finite, ma adesso siamo in giro con diversi laboratori di scrittura, la settimana prossima credo siamo a Udine fuori rotta ad esempio, e aiutiamo le persone ad aiutarsi da sé a pensare su come scrivono e fotografano il loro viaggio, come li disegnano. C'è molta voglia di viaggiare meglio e di pensarci sopra in qualche modo.
Che è un turismo anche più responsabile, più consapevole.
Sì, per noi è molto importante questo discorso di un turismo responsabile, cioè di smettere di parcheggiare il cervello quando si va da qualche parte e almeno sapere che i nostri spostamenti producono degli effetti sull'ambiente, sugli altri popoli che visitiamo e che in fondo la grande sfida che noi abbiamo colto, che vogliamo cogliere, è l'idea che le vacanze impegnate possono essere spaventosamente divertenti. È lì che bisogna trovare la chiave.
Scuoladelviaggio.it è il sito per tutte le informazioni, ma visto che parliamo di altro turismo, vi voglio segnalare un altro sito che è trekkingurbano.info, perché oggi è la giornata nazionale del trekking urbano, che anche questo è un modo diverso per approcciare le città, nel senso che si può fare trekking senza dover per forza andare in montagna o nei sentieri, ma sono una trentina di città che hanno organizzato questi percorsi per conoscere in modo nuovo la propria città.
Secondo me si sono persi.
Tu dici?
Volevano andare in montagna, in campagna, ma hanno sbagliato strada.
Ma sono lì. Insomma, no, mi piace questa cosa. E torniamo ad altri stimoli diversi di viaggio. Il profumo. Esistono i viaggi nel o del o per il profumo?
Ma esistono, sì, esistono dei viaggi seguendo le rotte dei profumi, che anche questo, il profumo è il senso nostro più primitivo, quello meno razionale, diciamo così, quello che ci tocca di più senza mediazioni, e si può viaggiare seguendo questa traccia. Ad esempio abbiamo, in settimana leggevo curiosamente di questa rassegna che fanno a Pinerolo, che si presenta gloriosamente come ex città olimpica. Io non ero abituato a immaginare Pinerolo né come città olimpica né come sede di grandi viaggi, però adesso mi adeguo subito. E questo tema è molto bello. Se noi viaggiassimo ad esempio seguendo il nostro naso, potremmo finire nella vallata di Dadès in Marocco, 300 km da Marrakesh, che è il posto al mondo dove ci sono più rose pallide, perché il profumo di rosa, Federico, è il profumo più gradito all'umanità in generale, è quello che piace a tutti. e quindi lì vengono prodotte tutte le rose da cui nasce questo profumo, e in maggio deve essere un viaggio strepitoso. Oppure si può seguire ad esempio in Spagna la rotta degli aranci, ad esempio. Mm-hmm.
Quindi insomma guidati dal naso diventa quello naso. Il biglietto del viaggio.
Assolutamente.
No, ma sono tutti viaggi a cinque sensi, perché comunque il profumo, il gusto,
sì, disattivando un po' la vista, che è un senso che a volte ci guida un po' troppo.
È vero, bravo Claudio Visentino, oggi all'altro lato. Il sito www.scuoladelviaggio.it. I vostri sms al 348 7300 200, per raccontarci i vostri viaggi curiosi, cosa vi spinge appunto a diventare turisti diversi, anche se stanno arrivando, te lo devo dire Claudio, tantissimi messaggi legati al cimitero e al turismo tra virgolette, poi ne leggeremo alcuni, ma ci sono anche le vostre segnalazioni che fanno questo programma. Ci scrivete all'altro lato e3.it oppure via Facebook, e questa segnalazione ha catturato la nostra attenzione perché lui è un imprenditore, uno dei più famosi in Italia, produttore di caffè, di olio, ma soprattutto di vino. Stiamo parlando della Amarone a Neri, ma anche del Prosecco. Insomma, è uno che ci sa fare, è uno che viaggia al mondo, è uno che ha fondato è ideato uno dei premi giornalistici più importanti in Italia, il premio E però ha una sua passione appunto legata al viaggio. Diamo il benvenuto a Giancarlo Aneri. Ciao Giancarlo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, prima di raccontare la tua passione, ho letto recentemente una tua intervista dove dici che ogni giorno leggi 7 quotidiani, e da sempre, da quando avevi 13 anni, insomma, la tua vita ha questo sapore da inchiostro di giornale, vero? Cioè ti piacciono i quotidiani?
Mi piace da matti, e se per sbaglio sono in giro per il mondo e non riesco a trovarli, mi sento a disagio, sento che mi manca qualcosa. Mm-hmm. Posso mangiare male in un posto nel mondo, ma se ho un mio quotidiano è una giornata positiva.
Un modo per conoscere meglio il mondo, ma soprattutto per... È così, sì. Una tua abitudine, tra l'altro, che ti ha portato a creare questo premio. Posso farti un attimo un po' di invidia? Pensa che io quest'estate facevo un programma sulla cronaca locale, sì, e ogni giorno leggevo 100 quotidiani.
Non so come facevi a leggerli, perché io 7 li leggo dalla mattina quando mi alzo per 1 ora e mezza, e poi alla sera quando vado a letto. Io amo meno la televisione, amo di più la carta stampata, il profumo dell'inchiostro.
È che insomma, che poi vai a unire al profumo del caffè, al profumo, sì, dell'amarone, credo, sì, che insomma il tuo naso sia ben abituato. Sì. E Giancarlo, però ti abbiamo convocato per questa segnalazione, nel senso che tu sei un viaggiatore da, sì, sempre, il tuo lavoro ti porta in giro per il mondo. Ed è vero che hai un taccuino, un block notice, dove fai una sorta di graduatoria dei bagni pubblici che incontri, che frequenti?
No, in particolare sono bagni degli alberghi.
Bagni degli alberghi.
Perché l'albergo ha l'obbligo, cioè parliamo dei grandi alberghi 5 stelle, di avere un bagno sempre pulito, con i profumi, con la salvietta pulita, cioè dà un servizio sia al cliente che va al ristorante, che va su in camera, sia al cliente di passaggio che ha bisogno di usare il bagno.
Cioè tu quindi ti sei trovato anche a scegliere un albergo perché ricordavi un bel bagno?
No, ma ti dico no, è più facile invece che abbia scelto un albergo, che è quello tradizionale dove vado, e l'altro per andare quando ho bisogno di andare in bagno. E ti dico, ti faccio un esempio. Se sei a New York, e io giro spesso a piedi, sì, ti trovi dall'altra parte della città, devi sapere se hai bisogno di fare la pipì, di lavarti le mani, dove puoi andare. Allora io in ogni città ho l'albergo di riferimento dove vado a dormire e l'albergo di riferimento dove vado se ho bisogno del bagno in quel momento.
Ecco, scusa, ma ti fanno entrare perché ti conoscono o chiunque?
No, ma tu devi avere l'occhio del cliente, anche nell'albergo dove vai nel bagno, sì, devi entrare con un'aria indifferente e devi, avendo un'esperienza, capire dove può essere il bagno, se no... Vai al bar e lo chiedi al barista, dici scusi il bagno, quello dice vai in bagno, poi viene qui a bere il caffè. Allora tu vai a colpo sicuro, ma il bagno più bello di tutti gli alberghi che conosco io nel mondo è quello del Waldorf Astoria, sì, che mentre tu fai la pipì c'è un signore che ti spazzola la giacca da dietro.
Ah, e imbarazzo zero?
Zero, perché vedi che la spazzola un altro dopo di te o la spazzolata a uno prima di te.
Oh, ho capito, quindi insomma fa parte del...
fa parte, poi ti dà la salvietta in mano e poi tu gli dai 3 euro, 2 euro, dipende dalla brillantezza del cliente.
Sì, esatto. Insomma, vedi, quando si dice un servizio completo è questo. Bravo. Grazie davvero Giancarlo per aver accettato il nostro invito. Stai ancora godendo, vero, che Barack Obama ha festeggiato l'elezione a presidente col tuo prosecco, vero?
No, ma ti dico di più, tornando alla lettura. Io 6 mesi prima avevo letto nel New York Times che Obama, se vinceva, andava in un ristorante di Chicago che si chiama La Spiaggia, e io, per merito della lettura del New York Times, ho organizzato tutto 6 mesi prima.
Ok, non l'hai aspettato in bagno per dare il prosecco?
No, okay. No, con il mio prosecco quella sera ho digerito bene.
Grazie davvero Giancarlo.
Ciao, in bocca al lupo. Ciao.
Giancarlo Aneri, in questa puntata dedicata al turismo, vedete, c'è anche un modo per scegliere il cosa vedere, il dove andare, a seconda dei bagni pubblici. L'altro lato. Altri viaggi all'altro lato, ma anche i vostri viaggi. Quindi ci fermiamo, è il momento dell'onda verde, ma torniamo tra un attimo. L'altro lato. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questo è L'altro lato. Oggi parliamo di turismo, di quegli input diversi che ti spingono, ti portano a viaggiare. Ci sono veramente nuove frontiere del turismo. Lino da Camerino, per esempio, ci dice: salve, ho un'amica che viaggia nei weekend visitando l'IKEA, sia in Italia che in Europa. Vabbè, insomma, vuol dire che tutto vale per fare del sano turismo. Aspettiamo i vostri messaggi, 348-7300-200, e si riparte con Nicolò. Fabi. Claudio Visentin, esperto di viaggi e turismo, docente di storia del turismo presso l'Università della Svizzera, oggi in studio all'altro lato per parlare di altri viaggi. E Claudio, stanno arrivando tantissime sollecitazioni, no? Qual è quella molla che ti fa partire? Per esempio, sembrerà banale, ma l'ho fatto in passato, dice Ernesto da Ischia, e quando viaggiavo nell'est europeo visitavo i supermercati, perché era un modo, i primi centri commerciali, era un modo diverso per conoscere la realtà, quella realtà nuova. Mentre non è firmato, dice: non lo faccio apposta, ma devo visitare i fornai, osservare come si tratta e si vende il pane, dice molto sugli abitanti e di un luogo.
Questa è verissima. Tra l'altro, quest'estate mi è successo qualcosa di simile. Ero a Salemi, in Sicilia, che è la città del pane, dove fanno tra l'altro delle sculture anche col pane molto laboriose, ma è molto più interessante visitare i fornai veri. E abbiamo inventato questo pane da viaggio, pane del viaggiatore, perché ho scoperto che esisteva un pane locale dei pescatori. Quando i pescatori dovevano uscire in mare, avevano un pane speciale con la crosta molto dura per tenere la mollica all'interno morbida per parecchi giorni mentre stavano in mare. Allora ho pensato che era qualcosa di simile anche alle esigenze che hanno i viaggiatori di oggi, no? Di avere un pane per parecchio tempo. E una delle cose più orgogliose, di cui sono più orgoglioso in vita mia, ho aggiunto a questa formula solo una cosa: un buco che ti permette di farlo passare nella cintura dei pantaloni.
È pane da trasporto.
E così diventa veramente un pane da viaggio che ti porta la cintura. E devo dire che l'invenzione di questo buco, cioè del nulla, è una delle cose di cui vado più orgoglioso.
Ha inventato il buco nel pane.
Ecco. Ha inventato il buco nel pane.
Allora, stanno arrivando decine e decine di messaggi legati al turismo nei cimiteri. E ce ne sono tanti che ritornano, tra l'altro, che dicono: pensavo di essere l'unico a fare, certo, il turista nel cimitero, non sapevo ci fossero altri.
Invece... Noi l'abbiamo detto inizio puntata, abbiamo detto: oggi scoperchieremo una passione diffusa. E infatti eccola qua. Che cosa ci dicono?
Sì, insomma, segnalano cimiteri, qualcuno a cui è stato sequestrata la macchina fotografica perché faceva foto. Bisogna farlo con rispetto, ovviamente. Cioè, mi dico una banalità, ma credo che chi entra proprio nei cimiteri con questo occhio attento abbia rispetto proprio nell'approccio, se no, cioè, non andrebbe lì.
Assolutamente, non c'è nessuna forma di curiosità macabra, è un aspetto della nostra vita molto importante. Tra l'altro, io penso al fondo, le persone reagiscono contro la tendenza a eliminare la morte dalla vita quotidiana, non se ne parla mai, e però c'è, e allora sta lì un po' al fondo. Allora è un modo anche per rasserenarsi. Uno entra in un cimitero, passeggia, guarda queste persone, pensa a quante cose si saranno preoccupate inutili nella loro vita ed esce più tranquillo, secondo me.
3487 300 200 per i vostri sms. Anna ci scrive, questa è un'indicazione da scuola del viaggio. Sì. Quando si arriva in una nuova città, per prima cosa bisogna visitare la pasticceria, la libreria indipendente e, se c'è, la farmacia. Da questi tre luoghi.
Bellissimo, io sul fronte delle pasticcerie ho dato molto, ma insomma, diciamo così, che anche dei negozi che sono molto normali da noi, cioè noi, che noi siamo abituati a immaginare nei nostri paesi, all'estero possono essere molto esotici. Io aggiungerei la ferramenta, che è piena di strumenti stranissimi di cui noi non sappiamo ovviamente nemmeno l'uso.
Io assolutamente nulla, esatto. Per me è un mondo nuovo. E, Claudio, e poi c'è anche il modo di conoscere altri mondi nella propria città. Mi citavi prima...
Il Perù a Milano, una cosa buffissima. Oggi, questa mattina, proprio mentre noi parliamo, c'è un gruppo di visitatori qua a Milano, condotti dai CEI, l'Istituto della Cooperazione Economica, che stanno visitando il Perù a Milano. Cioè hanno scoperto che ci sono così tanti peruviani a Milano, famosi tra l'altro per interminabili partite a pallone lunghissime nei parchi cittadini e grigliate altrettanto memorabili con musica latinoamericana, che è una realtà molto presente a Milano. Allora si può andare a vedere, ad esempio, danze peruviane, negozi peruviani con tutti i prodotti che non troveresti nemmeno in Perù, e quindi alla fine della giornata mangiare ovviamente cibo peruviano.
Insomma, è un modo diverso per vivere le proprie città, no? Parlavamo prima del trekking urbano, ma anche questo...
Il mondo ci viene in casa, noi a volte andiamo a vederlo, ma lui viene in casa nostra.
E quindi, insomma, basta aprire gli occhi, anche questo è l'altro lato. Sta stilando via SMS una classifica dei cimiteri più gettonati in Italia per chi fa questo tipo di turismo o visite anche occasionali. Per esempio, dicono che il cimitero dell'isola di Tavolara sia stupendo, molto commovente. C'è anche un aneddoto simpatico di Ghigo da Roma che dice: negli anni 80, per scrivere per l'Ansa un pezzo sui personaggi noti sepolti a Roma, fu un ispettore cimiteriale dal nome Virgilio a farmi da guida a me, che mi chiamo Alighiero.
Allora,
le coincidenze della vita. Cambiamo completamente argomento, com'è stile dell'altro lato, per parlare delle donne libro. Le conosci, Claudio?
No, assolutamente.
È una nuova associazione è nata a Roma, fondata da Sandra Giuliani, titolare di una piccola casa editrice, fondatore di questa associazione che si chiama Donne di Carta. Loro si propongono come donne libro, ovvero imparano a memoria il loro libro preferito e girano l'Italia recitandolo. Quindi, insomma, Sandra,
buongiorno,
benvenuta Sandra Giuliani. Imparate interi libri a memoria?
No, impariamo dei brani di libri a memoria, con la presunzione che se siamo in tanti a farlo, prima o poi riuscirà ad essere un libro completo.
È fantastico. Siete in 24, 20 donne e 4 uomini, quindi c'è anche l'uomo libro.
Ieri sera abbiamo raggiunto le 25 persone, perché ogni volta che facciamo una serata, un incontro, chiaramente fortunatamente scatta il contagio e le persone aumentano.
Fantastico. La più giovane ha 16 anni, la più anziana 92. E qual è l'idea? Quella è appunto di divulgare l'amore per il libro, senza essere attrici o attori, nel senso che voi non recitate un libro, voi lo narrate, lo raccontate in modo molto informale, giusto?
Noi impariamo a memoria appunto i brani che ci piacciono, dopodiché impariamo a dirli senza recitarli, che è la parte più difficile, con la nostra voce spontanea di lettori, tentando di ricordare, di rimanere più fedeli possibile al testo, perché la memoria ha un ruolo importante, e cerchiamo proprio di donare il testo nella sua bellezza, nel piacere dell'ascolto, per promuovere la lettura, che è un'attività che ormai non c'è più.
E come reagisce il pubblico? È diverso leggere un libro da ascoltare un libro?
Sì, perché mentre noi lo diciamo c'è tutta la pausa, la timidezza, l'emozione del ricordarsi la parola giusta, del voler comunicare l'emozione provata nel leggerlo, l'emozione della propria voce ad alta voce che dice il testo. E quindi l'ascolto è molto più partecipato, l'applauso non è assolutamente l'applauso formale rispetto a un'esibizione teatrale, ma è l'applauso di condivisione della bellezza di un esperimento, ed è il motivo per cui poi la gente da ascoltatore diventa poi partecipante attivo.
Allora Sandra, ti lasciamo altri 3 minuti per ripassare il brano che hai scelto per noi. Oddio, siamo in radio, puoi anche leggerlo, nessuno se ne accorgerebbe, però ci piace
no,
credere che tu lo stia... Bravo, anche questo è l'altro lato. Sono 25, fanno parte dell'associazione Donne di Carta, 25 donne, non è vero, ci sono anche 4 uomini, insomma, che fanno questa attività, imparano a memoria un libro o parte del libro e lo leggono, lo propongono, lo dicono, perché non lo recitano, ma lo fanno loro e cercano di trasmettere questo libro attraverso la voce. Con noi Sandra Giuliani, ideatrice di tutto ciò. Sandra, che libro hai scelto? Quale pagina? Quale autrice?
Allora, da lettrice ho scelto Scrivere di Marguerite Duras.
Ok, ci dai proprio un assaggio per farci capire il clima delle vostre serate.
Benissimo, grazie. Allora, io sono Scrivere di Marguerite Duras. Rende selvatici la scrittura. Si torna ad una selvatichezza di prima della vita e la si riconosce subito. È quella antica come il tempo, antica come le foreste.
È così, stavo pensando, non capivo se era un'indecisione. Sandra,
è la pausa giusta per aspettare che la parola arrivi. Aspetta, aspetta un attimo che arriva anche il resto.
Sì.
Vedi che non lo sto leggendo, infatti.
Sì, okay, ma...
La si riconosce subito, allora, ecco. È quella antica come le foreste, è quella antica come il tempo. Ci si accanisce, non si può scrivere senza l'energia del corpo. Bisogna essere più forti di se stessi per affrontare la scrittura. Bisogna essere più forti di ciò che si scrive. Ed è una cosa strana, la scrittura, lo scritto. È il grido degli animali della notte, quello di noi tutti, quello di voi e di me, quello dei cani.
Sandra, complimenti. www.donnedicarta.org. Non valgono i bigliettini, è vero? Cioè uno non può comunque leggicchiare qua e là. No, deve saperla a memoria il libro.
Deve saperla a memoria, deve accettare che la propria memoria abbia dei buchi, abbia dei silenzi, ed è proprio questo che permette alla parola di arrivare come un dono.
Okay, io per esempio sceglierei un libro con molte illustrazioni.
Va benissimo, puoi anche scegliere il testo di una canzone, cosa che accade spesso.
Ok, grazie davvero, ciao Sandra e buona,
grazie a voi.
Buona lettura, anche questo
buona
è l'altro
lettura.
Lato, ciao. Questo è l'altro lato, un programma di Federico Taddia, scritto con Claudia Ceroni, alla parte tecnica oggi Tonino Faranda, in regia Patrizia Gobbi, il nostro curatore Renzo Ceresa. Vi ricordo che potete contattarci via email, l'altrolato@rai.it è il nostro indirizzo, oppure ci trovate nelle nostre pagine in Facebook. Saluto e ringrazio Claudio Visentin, esperto di viaggi e turismo, oggi con noi per parlare di altri viaggi. E Claudio, stanno arrivando altri stimoli, altre spinte alla partenza. Per esempio la lavanda, l'amore per la lavanda, Armando dice è la cosa che mi fa partire, o Isabella dice che lei viaggia per le colazioni che trova in giro per il mondo, quella è la cosa che piace.
Fantastico.
Però si può anche partire per amore per una ragazza o amore per una vespa, qui non è ben chiaro, vero Claudio?
Sì, è il nostro Beppe Percivati, è un ragazzo di Torino che abbiamo un po' adottato come scuola del viaggio. È un ragazzo di 24 anni che si è innamorato di una giapponese durante il soggiorno di quest'ultima a Torino e ha deciso di raggiungerla per Natale con un lunghissimo viaggio in vespa attraverso tutta l'Asia. Noi l'abbiamo adottato perché io me lo sono sempre immaginato come un salmone che risale i fiumi per amore, però in vespa. È il primo salmone in vespa.
Oggi è in Thailandia, dove sta aspettando la vespa che ha smontato in Nepal e spedito a pezzettini, ed è qua con noi. Giuseppe, ti senti un salmone?
Più o meno. Non proprio, ecco, diciamo. Però sì, volendo.
Cioè, quindi sei lì.
Finale, quindi più o meno.
In questo momento sei lì, senza fidanzata e senza vespa.
Sì, difatti io sono un po'... non sono triste, ma non sono felicissimo. Ecco.
Ci credo. Sei preoccupato per la vespa? Non tanto per la fidanzata, chiedo per la vespa.
No, più per la vespa adesso, solo sì. Per la vespa adesso.
E poi la devi rimontare.
Spero di riuscire a rivederla, diciamo. Dovrei andare in aeroporto con il mio bel foglio e spero che non ci siano problemi. Né nel ritirare una vespa, né che una volta che la ritiro si è rotto qualcosa, manchi qualcosa.
Insomma, te lo auguriamo. Come sta andando il viaggio?
Ma per adesso tutto bene, nel senso qualche piccolo problema, qualche piccolo incidente, ma niente di... Non ho nulla di rotto, non mi hanno rubato nulla di grave, quindi va bene, va bene. La salute c'è, quindi... l'umore anche non è basso, è molto, molto alto.
Hai conosciuto molte persone?
Troppe.
Sì. Hai conosciuto ragazze?
No, esatto.
dovrò comunque risentire tutti, in un modo o nell'altro, sì. Quindi...
No, non preoccupati, nel senso hai conosciuto ragazze, non è questo, che questo viaggio alla fine sia inutile.
No, cioè, ho conosciuto ragazze, ma non con quel motivo.
Ecco. Insomma, la meta del viaggio è rimasta...
La ragazza deve stare tranquilla.
Perfetto.
Io spero di stare tranquillo, visto che comunque anche la mia ragazza è sola. Mm-hmm.
Ecco, infatti, se arrivi in Giappone ed è successo qualcosa, giri la Vespa e torni indietro, senza dire una parola, da vero uomo, e ti rifai tutta l'Asia.
Faccio il Giappone e poi ritorno.
20.000 chilometri in Vespa, quanti mesi di viaggio?
Adesso sono a 17.500 chilometri. Sono partito il 1 agosto, quindi sono 3 mesi adesso. Sono 90 giorni, 91 giorni adesso, oggi.
Pazzesco, insomma, cosa si fa per amore, eh? Vero? Certo. Beh, insomma, buon viaggio, Beppe. Salutaci la tua fidanzata.
Quando la rivedi,
esatto, fa il bravo e speriamo che domani, insomma, tu possa rimontare la Vespa e ripartire in tutta tranquillità.
Ciao.
Buon viaggio, ciao.
Ciao
Beppe.
Ciao.
Tra l'altro credo che, insomma, l'avete adottato, quindi dal vostro sito lascuoladelviaggio.it si può interagire,
sì,
con lui.
Sì, poi Beppe ha un suo sito anche da cui racconta questo viaggio. L'abbiamo adottato, poi l'abbiamo perduto perché ha attraversato dei paesi dove non si riusciva neanche a telefonargli.
Vabbè, succede. Pazienza. Ciao Claudio, grazie, buon viaggio anche a te, che insomma so che hai 1000 imprese nel cassetto, quindi sicuramente avremo ancora modo di parlare con te. Adesso il GR, poi 610, noi come sempre ci ritroviamo qua domani alle 9.30. Ancora ciao da Federico Taddia.
Radio2pod.rai.it